Buongiorno ragazzi, proseguiamo con la lezione che si riallaccia a quella precedente, ovvero con la situazione per quel che riguarda la religione e tutte le conseguenze che essa scaturisce. Abbiamo visto la formazione del Concilio di Trento e le conseguenze di esso e ora vediamo che successivamente venne anche riorganizzata l'Inquisizione, che divenne Santa Romana Inquisizione e nel 1588 Santo Ufficio. L'ondata riformatrice della Chiesa, perché ricordiamo che visse un periodo di grande, tra virgolette, crisi, ovvero di spaccatura, diede slancio missionario. E in tale opera si distinse Francesco Saverio, che si recò in Asia, mentre altri gesuiti si recarono in Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasile e fondarono dei villaggi dove gli indios, liberi dallo sfruttamento, coltivavano i campi. La riforma protestante aveva rivoluzionato l'ordine religioso europeo e aveva imposto alla Chiesa una profonda riflessione. Già da molto tempo la crisi presente all'interno della gerarchia del cattolicesimo aveva imposto l'esigenza di una rinascita spirituale e ciò era avvenuto grazie ad alcuni ordini religiosi, per esempio i teatini, i barnabiti, i frati minori cappuccini, o attraverso figure spirituali di rilievo come Teresa d'Avila o San Giovanni della Croce e soprattutto Sant'Ignazio di Loyola, che aveva fondato l'ordine dei Gesuiti. Questa viene solitamente definita come la riforma interna della Chiesa. Invece, per controriforma si intende quel complesso di azioni che la Chiesa mise in atto nei confronti della riforma luterana. Quindi, diciamo che è una sorta di conseguenza la controriforma per quel che riguarda la riforma luterana. Adesso vediamo nel dettaglio i vari ordini che vanno a crearsi. I Gesuiti. L'ordine dei Gesuiti assunse il ruolo di primo piano. Il suo fondatore, Ignazio di Loyola, nato nei Paesi Baschi nel 1491, intraprese la vita militare, ma una ferita alla gamba e la prigionia presso i francesi lo indussero a cambiare vita. Decise di partire per la Terra Santa, ma comprese che avrebbe dovuto prima completare la sua formazione dal punto di vista dottrinale e teologico e per questo si recò a Parigi. Con 8 compagni, tra cui Francesco Saverio, che in seguito diventò missionario in Asia, fece voto di povertà e castità e decise di dedicarsi all'apostolato, iniziando dalla missione in Palestina. Come vedete, la maggior parte delle persone che cercano di dedicarsi agli altri si spogliano, tra virgolette, di tutti i loro beni, immedesimandosi proprio nella realtà del tempo. Nel 1540 fu approvata da Paolo III la istituzione della Compagnia di Gesù, che aveva come cardini l'obbedienza al Papa, la consacrazione all'apostolato e la rigida formazione culturale, per cui ogni gesuita doveva seguire un periodo di studio che durava 17 anni prima di essere consacrato, quindi era una sorta di scuola prima di poter svolgere il proprio lavoro, i propri compiti. L'istruzione fu l'ambito privilegiato della loro opera e molti gesuiti occuparono le cattedre più prestigiose delle università europee di quel tempo. Ignazio morì nel 1556 e fu proclamato santo nel 1622 da Gregorio XV. Adesso vedremo che tutti questi nuovi ordini che nascono, tutte queste diciamo, rivalità, vanno a scaturire delle vere e proprie guerre di religione. Infatti iniziamo con le guerre di religione che vanno a sfociare in Spagna, con Carlo V, che c'era al potere in quel periodo. Nella prima metà del Cinquecento, Carlo d'Asburgo, appena sedicenne, si trovò a ereditare dalla madre Giovanna la Pazza, figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, l'impero spagnolo, un vasto territorio che comprendeva la Spagna, territori dell'Italia meridionale, la Sardegna e i territori del Nuovo Mondo. Alla morte del nonno Massimiliano d'Asburgo ereditò anche i domini asburgici in Austria, più la Franca Contea, le Fiandre e i Paesi Bassi, ottenuti in eredità dalla nonna Maria di Borgogna. Quindi vedete che l'impero di Carlo V, grazie all'eredità della madre o dei nonni e anche del padre, era abbastanza vasto, dall'Italia ai Paesi Baschi, eccetera, eccetera. Carlo poteva dunque legittimamente aspirare alla carica imperiale. Naturalmente questa concentrazione di potere spaventa la Francia, che cercò di proporre alla carica di imperatore il suo sovrano Francesco I, ma tale candidatura non trovò supporto nei principi elettori tedeschi, che per tradizione non volevano un imperatore di stirpe non tedesca e si lasciarono condizionare dalla forza militare degli Asburgo. Quindi che succede? Che la Francia, vedendosi come rivale la Spagna molto vasta di territori, decise di dare in mano il suo territorio a qualcuno di potente, però non erano d'accordo per Francesco I, poiché non era di origine tedesca. Inoltre i banchieri Fugger e Welser li pagarono profumatamente per sostenere la candidatura di Carlo, il quale fu eletto imperatore nel 1519 e assunse il nome di Carlo V. L'incoronazione si svolse ad Aquisgrana, secondo la tradizione imperiale, e Carlo divenne sovrano di un impero così esteso che su di esso non tramontava mai il sole, come egli stesso ripeteva. La debolezza dell'impero consisteva proprio nella eterogeneità delle popolazioni che vi facevano parte, geograficamente lontane e culturalmente diverse. Quindi questo che sta a significare? Che per quanto l'impero fosse vasto c'erano anche delle problematiche, ovvero tante etnie diverse, con tante tradizioni e con tante lingue e abitudini differenti, e quindi la situazione non era delle migliori. L'imperatore ebbe il primo scontro con i comuneros spagnoli, che erano comunità delle principali città spagnole, che non volevano essere sottoposte a un sovrano che non risiedeva in Spagna, e offrirono così la corona a Giovanna la Pazza. La rivolta fu repressa dall'aristocrazia spagnola, che al contrario, nella lontananza del re, vedeva ampi margini di autonomia. Quindi, all'interno della popolazione, diciamo che c'erano anche dei gruppi che erano felici di avere l'imperatore lontano e altri non erano felici. Chi era felice, logicamente, era coloro che voleva vivere nella propria autonomia, senza essere sorvegliato e senza tante regole. L'altro conflitto molto più complesso si verificò a causa della Francia, che soffriva l'accerchiamento imperiale come una limitazione al proprio desiderio di egemonia, perché ricordiamo che Carlo aveva dei territori anche in Francia e quindi loro si sentivano, oppressi dagli spagnoli. Questo conflitto, che si protrasse per quasi 40 anni, dal 1521 al 1559, si tradusse in una lotta per il dominio dell'Italia, territorio strategico dal punto di vista geografico, perché era la naturale via di comunicazione tra i possedimenti spagnoli e quelli asburgici. L'Italia fu il campo di battaglia in cui le forze avverse si affrontarono con due momenti storici drammatici, il sacco di Roma e l'assedio di Firenze. Quindi, che fanno questi due schieramenti? Decidono di dedicarsi all'occupazione dell'Italia, poiché la sua posizione geografica era favorevole per gli scambi commerciali. E diciamo che fu un vero e proprio campo di battaglia, e due episodi importanti, come già detto, furono quelli del sacco di Roma e l'assedio di Firenze. E vedremo anche che questa battaglia fu divisa in diverse fasi, in tre per la precisione. Adesso le vediamo nel dettaglio una per una. La prima fase del conflitto. Nella prima fase del conflitto, Carlo V occupò il Ducato di Milano per sottrarlo al dominio francese, riportando una vittoria a Pavia, nella quale il sovrano francese in persona venne catturato e quindi obbligato a firmare la pace di Madrid. Dopo 12 mesi, il re francese formò un'alleanza con i principi degli stati italiani, egemoni della penisola, e con il Papa Clemente VII, appartenente alla famiglia dei Medici. Carlo V, per punire il pontefice, ordinò a 14.000 lanzichenecchi, soldati mercenari svizzeri, nemici del papato e fedeli a Lutero, di arrivare a Roma. Nella sede pontificia si abbatterono al saccheggio e alla devastazione, avvenimento che destò grande sgomento e scandalo in tutta l'Europa cristiana. Questo è il sacco di Roma. Il papa si arrese e si rifugiò a Castel Gandolfo, deluso anche per la cacciata dei Medici da Firenze. Cercò di intavolare delle trattative con l'imperatore e firmò il Trattato di Barcellona nel giugno del 1529, mentre Francesco I firmò la pace di Cambrai il 5 agosto del 1529, cui si impegnava a rinunciare a Milano, dove rientrava Francesco II Sforza, figlio di Ludovico il Moro. Carlo V contribuì al rientro dei Medici a Firenze, che, assediata per oltre 10 mesi, combatté con strenua e tenacia resistenza grazie alle fortificazioni erette su progetto di Michelangelo, ma alla fine fu costretta a cedere e nel 1530, quindi l'anno successivo, dovette assistere al ritorno di Alessandro de' Medici, nipote del Papa nominato Duca dall'imperatore tedesco. La Repubblica Fiorentina si trasformò definitivamente in un principato. Ricordiamo ovviamente che l'Italia non era unita, ma c'erano diverse fazioni. La seconda fase del conflitto. Alla morte di Francesco Sforza, Carlo V riprese il controllo del Ducato di Milano, mentre Francesco I, per contrastare il potere imperiale, aveva rafforzato l'esercito e stretto un'alleanza con i turchi e con il loro signore Solimano il Magnifico, che minacciava Vienna ed altri territori. Questo costringeva Carlo V a combattere su più fronti, Pertanto nessun cambiamento sostanziale avvenne nell'equilibrio tra le potenze europee, che dopo scontri sanguinosi arrivarono alla pace di Crépy nel 1544. L'ultima fase del conflitto, che è la terza, nel 1552 Enrico II successe a Francesco I e continuò la politica di alleanze con i principi protestanti. In un nuovo conflitto, l'imperatore, sfuggito miracolosamente alla cattura, fu costretto nel 1555 a firmare la pace di Augusta, con cui permetteva ai principi protestanti di rispettare la religione da loro professata e l'esercito della fede decisa. Nel 1556 Carlo V abdicò e divise i suoi territori. Suo figlio Filippo II ereditò la Spagna, i Paesi Bassi, i domini d'Italia e in America, mentre il fratello di Carlo, Ferdinando I, ebbe i territori asburgici, la Boemia e l'Ungheria, oltre alla corona di imperatore. Il conflitto tra i due successori di Carlo V e i francesi continuò anche grazie all'emire del Papa Paolo IV di Carafa, che intendeva arginare il controllo spagnolo sull'Italia meridionale, quindi cercava di cacciarli dall'Italia. Solo la pace di Catió-Cambrerí nel 1559 affermò l'egemonia spagnola in Italia perché ottenne il Ducato di Milano, i regni di Napoli, la Sicilia e la Sardegna guidate da un viceré. La penisola italiana era dunque per metà dominata dagli spagnoli, mentre la Francia, almeno per il momento, sembrava essere stata messa fuori dai giochi. Quindi vediamo l'Italia del tutto spaccata e governata da viceré spagnoli. Ovviamente importante da ricordare sono i primi due episodi del conflitto, ovvero il sacco di Roma e l'assedio di Firenze, che sicuramente saranno anche tema principale degli esercizi da svolgere. Come sempre esercizi logicamente a quiz. Poi nella prossima lezione vedremo cosa succede in Spagna con Filippo II e tutte le altre guerre, come ad esempio in Inghilterra, chi c'era al potere e quello che succede. E logicamente tutto ciò che facciamo, allora fino a quando faremo i quiz che vi ho mandato l'ultima ad esempio per ricapitolare tutto ciò che abbiamo fatto, ci sarà il voto, quest'altri vedremo se valutarli o meno, perché comunque è il programma svolto e sono cose che voi fate e che studiate, quindi comunque un minimo di valutazione dovete averla. Logicamente magari si farà un voto unico che comprende tutti i compiti che avete svolto, con che assiduità. E quindi tutto fa brodo, diciamo. Dovete sempre seguire e sempre svolgere i compiti che vi vengono assegnati, perché, come sapete, perlomeno questo vale per me, io faccio il resoconto di tutto.